Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora andiamo avanti con la lettura dei nostri capitoli di Giobbe. La volta scorsa, ricordate, abbiamo letto fino al capitolo 28, il capitolo 28, questo capitolo sulla sapienza, e, mentre fino al 27 continua questo dialogo, tra virgolette, no? Perché lo vedremo meglio, no? Cioè, quando poi parleremo di Dio che risponde a Giobbe, invece lì si dice, Zofà rispose, a chi? E fra l'altro nessuno aveva anche chiesto, no? Aveva domandato. Quindi un dialogo molto faticoso, poi che finisce al capitolo 27, al capitolo 28, questo elogio della sapienza, quest'inno che abbiamo visto la volta scorsa, riprendiamo dal capitolo 29 con le ultime parole di Giobbe. Non è più ormai non è più un parlare agli amici, ma è un parlare direttamente a Dio, che già aveva cominciato nei capitoli precedenti, ma ormai si fa diretto. Gli amici ormai quasi spariscono sullo sfondo, rimane Giobbe davanti a Dio. E allora capitolo 29. Giobbe continuò il suo discorso dicendo: potessi tornare com'ero ai mesi andati, ai giorni in cui Dio vegliava su di me, quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre. Vedete, questa prima parte del capitolo 29 è una, come anche chi ha la Bibbia di Gerusalemme vede il titolo, no? I giorni passati, è un po' un ricordo del tempo in cui stava bene. A volte capita così, no? Cioè che quando si sta male si ricordano, no? E magari anche un po' trasfigurando la memoria, no? Diventa, cioè sembra che prima era tutto bello, no? Invece rispetto adesso che è tutto uno schifo, no? È una situazione di sofferenza, quella che Giobbe sta vivendo. Quindi attenzione, in cui Dio vegliava su di me quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre. E ritorna un po' questa idea, io camminavo dietro di lui e Dio vegliava su di me. E ricordate, no? Questo principio della giustizia retributiva nel quale anche Giobbe rimane. Com'ero nei giorni del mio rigoglio, quando Dio proteggeva la mia tenda, quando l'Onnipotente stava ancora con me e i miei giovani mi circondavano, quando mi lavavo i piedi nella panna e la roccia mi versava ruscelli d'olio, quando uscivo verso la porta della città e sulla piazza ponevo il mio seggio. Vedendomi, i giovani si ritiravano e i vecchi si alzavano in piedi. I notabili sospendevano i loro discorsi e si mettevano la mano alla bocca. E notate questo tempo in cui Giobbe era una persona tenuta in conto, no? Cioè, quindi interessante questa cosa della porta, che ancora anche nei nostri paesi alla porta si fanno gli affari, alla porta si va a cercare lavoro, alla porta gli anziani si sedevano e almeno nell'antico Israele si tenevano anche i giudizi, per cui lui questa cosa del seggio su cui si sedeva, e appunto i vecchi si alzavano in piedi, i notabili sospendevano i loro discorsi e si mettevano la mano alla bocca, la voce dei capi si smorzava e la loro lingua restava fissa al palato. Infatti con gli orecchi ascoltavano e mi dicevano felice, con gli occhi vedevano e mi rendevano testimonianza, perché soccorrevo il povero che chiedeva aiuto e l'orfano che ne era privo. per cui un uomo di sapienza e di azione. La benedizione del disperato scendeva su di me e al cuore della vedova infondevo la gioia. La benedizione, ricordate, è il ringraziamento. Questo diverse volte l'abbiamo detto, no? Nell'ebraico antico non c'è la parola grazie, come oggi c'è nell'ebraico moderno, si dice todà, e nell'ebraico antico e nella Bibbia l'ebreo ringraziava benedicendo, per dire benedetto la tua santa madre che ti ha messo al mondo, benedetto tuo padre che ti ha educato, eccetera, eccetera. Per dire grazie di quello che hai fatto per me, no? Il povero che chiedeva, l'orfano che ne era privo, e la benedizione del disperato scendeva su di me, e al cuore della vedova infondevo la gioia. Ero rivestito di giustizia come di un abito, come mantello e turbante era la mia equità. Qui potrebbe anche un po' risultarci, no? Un po', come dire, un po' antipatica questa cosa. Questa professione di rettitudine, no? Addirittura di dire ero rivestito di giustizia, come un abito, no? Un mantello turbante era la mia equità. Naturalmente teniamo conto che la narrazione, come dire, estremizza degli aspetti del personaggio, che, no? Per dire ancora di più, però teniamo conto, cioè, che anche il giudizio divino, il consiglio dei ministri da cui tutto il racconto è partito, riconosceva lui, no, di essere un uomo retto e integro. Non pienamente, questo Giobbe in qualche momento lo riconoscerà, ma il suo scandalo sarà appunto quello che, secondo la giustizia retributiva, quello che gli è venuto addosso non è commisurato a quello che lui riconosce come colpa. Su questo si gioca lo scandalo. Che male ho fatto? Perché mi capiti tutto questo? Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo. Padre, io ero dei poveri ed esaminavo la causa dello sconosciuto. Spezzavo le mascelle al perverso e dai suoi denti strappavo la preda. Pensavo, spirerò nel mio nido e moltiplicherò i miei giorni come la fenice. Quindi il mio agire in questo modo farà sì che potrò essere ricompensato con una vita lunga, sazia di giorni, che spirerà, no, nella mia casa. E fra l'altro questa cosa, anche se interessante questa cosa della fenice, no? Perché la fenice è questo animale mitologico, no? Dalle cui ceneri poi risorgeva qualcosa, no? Cioè, allora, anche se qui non c'è ancora l'idea della vita dopo la morte, non siamo ancora, l'abbiamo ripetuto più volte, però c'è quasi come dire, il Signore mi ricompenserà, in qualche modo mi ricompenserà. Le mie radici si estenderanno fino all'acqua e la rugiada di notte si poserà sul mio ramo. La mia gloria si rinnoverà in me e il mio arco si rinforzerà nella mia mano. Mi ascoltavano in attesa fiduciosa e tacevano per udire il mio consiglio. Dopo le mie parole non replicavano e su di loro stillava il mio dire. Come dire, ricordiamo che il ricordo è un po' trasfigurato, come già dicevo, no? Cioè, quando cominciamo a diventare anziani, no? I ricordi della nostra giovinezza, delle cose, sono sempre un po' più trasfigurati, no? Andava tutto bene, ero bravo, eccetera. E le attendevano come si attende la pioggia e si aprivano la bocca come ad acqua primaverile. Se a loro sorridevo, non osavano crederlo e non si lasciavano sfuggire la benevolenza del mio volto. Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo e vi rimanevo come un re fra le sue schiere o come un consolatore di afflitti. Capitolo 30, il presente. No, in qualche modo questo passato trasfigurato nel ricordo e il contrasto terribile di questa di questo presente angoscioso. Ora invece si burlano di me. I più giovani di me in età, i cui padri non avrei degnato di mettere tra i cani del mio gregge. Non sono molto belle queste parole, no? Però sono parole che vengono, no? Cioè, nel momento di rabbia, di sentirsi, no, insultato, e poi anche di queste situazioni in cui a volte, come dire, quando si è nella polvere, personaggi che prima non avrebbero minimamente osato parlare, no, ne approfittano. Per poter attaccare, parlare male, denigrare. Anche la forza delle loro mani, a che mi giova? Hanno perduto ogni vigore, disfatti dall'indigenza e dalla fame, brucano per l'arido deserto, da lungo tempo regione desolata, raccogliendo erbe amare accanto ai cespugli e radici di ginestra per loro cibo. Espulsi dalla società, si grida dietro a loro come a un ladro. Dimorano perciò in orrendi dirupi, nelle grotte della terra e nelle rupi. In mezzo alle macchie urlano accalcandosi sotto i roveti. Razza ignobile, razza senza nome, cacciati via dalla terra. Ora invece io sono la loro canzone, sono diventato la loro favola. In questa situazione in cui persino queste persone che con rabbia, no, lui descrive così, si burlano di lui. Hanno orrore di me e mi schivano, ne si trattengono dallo sputarmi in faccia. Egli infatti ha allentato il mio arco e mi ha abbattuto, ed essi di fronte a me hanno rotto ogni freno. Torna sempre quello che abbiamo visto in tutto il libro, no? E questa gente che ce l'ha con me, queste persone che a suo dire, no, sarebbero proprio i rifiuti, però è perché Dio ha allentato il mio arco. Perché Dio, che invece prima mi custodiva, no? Il capitolo precedente, io camminavo alla sua luce, egli mi custodiva. Adesso, non so bene perché, lui non mi custodisce più. E queste persone si approfittano di me. Ma c'è di mezzo lui. C'è di mezzo lui. Sono queste persone, ma c'è di mezzo lui. A destra insorge la plebaia per far inciampare i miei piedi e tracciare contro di me la strada dello sterminio. Hanno sconvolto il mio sentiero, cospirando per la mia rovina, e nessuno si oppone a loro. Irrompono come da una larga breccia, sbucano in mezzo alle macerie. I terrori si sono volti contro di me. E si è dileguata come vento la mia dignità, e come nube è svanita la mia felicità. E ora mi consumo. Mi hanno colto giorni funesti. Di notte mi sento trafiggere le ossa e i dolori che mi rodono non mi danno riposo. Notate, c'è una sofferenza e un dolore che viene dagli altri e c'è una sofferenza e un dolore che viene da una malattia fisica, no? E sono, in qualche modo, Giobbe le riassume tutte e due. A gran forza egli mi afferra per la veste, mi stringe come il collo della mia tunica, mi ha gettato nel fango, sono diventato come polvere e cenere. Vedete, in quel male che gli altri mi fanno e nella malattia fisica che mi assale, mi fa soffrire, c'è lui, c'è di mezzo anche lui, ed è però lo stesso quello a cui io grido a te. Voglio sottolineare questa cosa perché fra poco, nel prossimo incontro, arriveremo finalmente a Dio, no? Che le risposte di Dio, però quello che già viene fuori è di una, la volta scorsa lo dicevo, no? Questa questa fede, questa relazione a cui Giobbe si aggrappa. È il Dio che è il Dio dei miei padri, è il Dio del mio popolo, è il Dio, il Dio mio, che io non capisco perché mi è giunto tutto questo addosso, e allo stesso tempo è a Lui che io mi rivolgo. È a Lui che chiedo risposta. Io grido a te, vedete, ma tu non mi rispondi. Insisto, ma tu non mi dai retta. Sei diventato crudele con me e con la forza delle tue mani mi perseguiti. È una città continuamente in festa la nostra, Libaia, cioè, veramente. E, ok, vedete, io grido, cioè grido ma tu non mi rispondi, insisto, cioè non, Giobbe non molla, dice ma non mi dia retta, sei diventato crudele con me, mi sollevi e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera, so bene che mi conduci alla morte, alla casa dove convengono tutti i viventi, no? La prospettiva di una persecuzione che lui sta vivendo e del male fisico che sta, no, che lo sta provando è la morte, no? Nella disgrazia non si tendono forse le braccia e non si invoca aiuto nella sventura? Non ho forse pianto con chi aveva una vita dura e non mi sono afflitto per chi era povero? Speravo il bene ed è venuto il male. Aspettavo la luce ed è venuto il buio. C'è sempre, no, una, come dire, io, no, ho fatto il bene e me ne è venuto il male, no? Aspettavo la luce e mi viene il buio. Cioè quasi, come dire, rimane anche in lui, no, questa idea che se io mi comporto bene, tu mi devi retribuire con, no, il bene. Se no a che serve? Scusate, no, tanto vale. Alcune volte si dice, no, perché essere cristiani? Perché sforzarsi di fare il bene? Se ci vengono i tumori come gli altri, no? Se la nostra vita è, come dire, fragile e insicura come quella di tutti, no? Che incidenti, situazioni, no, eccetera, che ci può capitare appunto un ictus o qualcos'altro, no? Come tutti quanti, e allora perché essere cristiani? A che serve essere cristiani? Questo è interessante come domanda, no? Su cui si gioca il libro, no? Si può seguire Dio gratuitamente? In qualche modo? E dice, allora, le mie viscere, ribollono senza posa e i giorni d'affanno mi hanno raggiunto. Avanzo con il volto scuro, senza conforto. Nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto. Sono divenuto fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi. Attenzione, vedete, no? Avanzo col volto scuro senza conforto. Non c'è nessuno che mi dia conforto. Gli amici che erano andati per consolarlo hanno fallito, nel senso che si sono lasciati prendere troppo in qualche modo dal correggerlo, rispetto alle cose che diceva, rispetto ai suoi lamenti, alla sua, e a quello che alle loro orecchie erano bestemmie, no? E per cui alla fine non sono riusciti più a stargli vicino. E allora nell'assemblea mi alzo per invocare aiuto, vedete, cerco i miei fratelli. L'assemblea qui è l'assemblea anche proprio liturgica, l'assemblea della preghiera, l'assemblea della comunità. Attenzione, sono diventato fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi, sono nel deserto. Perché gli sciacalli e gli struzzi sono animali delle steppe, del deserto. In Israele, ancora nel sud, dove c'è il deserto, nel Negev, e fra l'altro quando facciamo dei viaggi un po' più lunghi in Terra Santa, che arriviamo da quelle parti, c'è un posto che si chiama Khaibar, che significa vita selvaggia, è un parco zoologico dove hanno raccolto e mantengono, custodiscono animali che sono presenti nella Bibbia. E quindi ci sono anche gli struzzi, si va con la macchina, con i finestrini chiusi, perché sennò lo struzzo no, e non è un animale. E allora gli struzzi e soprattutto gli sciacalli, che anche questi si vedono da dietro dei vetri, e dicono che io cercavo un conforto negli altri, negli amici, sono nel deserto. Sono nel deserto. La mia pelle annerita si stacca, le mie ossa bruciano per la febbre, la mia cetra accompagna lamenti e il mio flauto la voce di chi piange. Ho stretto un patto con i miei occhi di non fissare lo sguardo su una vergine. Vedete, l'ultimo capitolo, che vediamo questo, è un po'... sono le ultime parole nel quale lui enumera tutte delle situazioni nelle quali dice: io sono innocente, questo non l'ho fatto. E che attenzione, questo è biblico, cioè, perché anche nei salmi molte volte il salmista si proclama innocente, ma non perché non abbia una consapevolezza che in fondo lui, no, di qualcosa deve chiedere perdono. Ma, come dire, il salmista sa dire: questo sì, questo no. Questo l'ho fatto, questo no. Cioè, perché fra l'altro questo è una cosa anche interessante, no? Perché molte volte noi non riusciamo a dar nome alle cose. Per cui, quando raramente ci si va a confessare, alcune volte delle persone... no, dicono, ma anche con onestà, adesso, senza, dicono: padre, mi faccia delle domande perché io non so che dire, con onestà, no, non so che dire, non so chiamare per nome il mio male, quello in cui in qualche modo io sento di esserne corresponsabile, e situazioni nelle quali io muoio, non passa vita, e di cui io ne sono corresponsabile. A volte dico: padre, e che ho fatto? No? Già quella è un'altra cosa. Io dico: e che ne so? Cioè, e che ho fatto? No, dice: ma sono un grande peccatore. Cioè? In tutto cosa? Perché poi non è vero che in tutto, no? Ci saranno delle cose nelle quali, grazie a Dio, no, riusciamo. Però è interessante, sulle quali uno può dire: io ci sono. Lì su quello, grazie a Dio, su questa cosa non sono mai caduto. Ma poter dire anche, per poter distinguere. E allora qui è l'ultimo, no, apologia in cui Giobbe dice: su queste cose io non sono mai caduto. E la prima è quella, appunto, di fissare uno sguardo su una vergine, nel senso di le colpe più segrete, i desideri più nascosti nel cuore. E invece quale sorte mi assegna Dio di lassù? E quale eredità mi riserva l'Onnipotente dall'alto? Non è forse la rovina riservata all'iniquo e la sventura per chi compie il male? Non vede egli la mia condotta e non conta tutti i miei passi? Se ho agito con falsità e il mio piede si è affrettato verso la frode, mi pesi pure sulla bilancia della giustizia, e Dio riconosca la mia integrità. Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se la mia mano si è macchiata, io semini e un altro ne mangi il frutto, e siano sradicati i miei germogli. Attenzione, queste parole sono molto forti, perché nell'antichità, in qualche modo, automaledirsi, cioè della serie: se ho fatto questo, la maledizione sia su di me, era una cosa molto seria. Cioè, nel senso che, fra l'altro, la benedizione e la maledizione metteva in gioco Dio, e quindi il chiedere che questo avvenga nella mia vita, E ricordate poi, quest'ultima difesa è legata anche a un tema che tornava in tutti i discorsi che abbiamo visto degli amici. Qual era questo tema? Quello che... no, qualcosa hai fatto. Vi ricordate, no? Cioè che gli amici dicevano, ma se Dio, no? Pur nei suoi angeli, trova un'infedeltà, che cosa vuoi che non sia in noi uomini? No, quindi qualche cosa hai fatto. Se quello, cioè, ti è accaduto questo, significa che in qualcosa, noi pensavamo che tu fossi chissà chi, però si vede, se questo ti è accaduto, che tutto proprio, che qualcosa dietro c'era. Se il mio cuore si lasciò sedurre da una donna e sono stato in agguato alla porta del mio prossimo, mia moglie macini per un estraneo e altri si corichino con lei. Difatti, quella è un'infamia, un delitto da denunciare. Quello è un fuoco che divora fino alla distruzione e avrebbe consumato tutto il mio raccolto. Se ho negato i diritti del mio schiavo e della schiava in lite con me, che cosa farei quando Dio si alzasse per giudicare e che cosa risponderei quando aprisse l'inquisitoria? Chi ha fatto me nel ventre materno, non ha fatto anche lui? Non fu lo stesso a formarci nel grembo? È interessante questa cosa anche di dire non ho negato i diritti allo schiavo, no? Perché? Perché chi ha fatto lui ha fatto anche me. Pur in una cultura dove poi la schiavitù, come sappiamo, non era necessariamente essere messi in catene, cioè schiavitù era anche una forma di servizio, cioè servizio, nel senso uno non poteva pagare, si metteva a disposizione per un certo numero di anni che venivano fissati e lavorava per quella persona, eccetera, no? E quindi e poi c'erano le situazioni anche più negative, però come dire, non l'ho fatto perché veniamo perché chi ha fatto lui ha fatto me, perché in qualche modo siamo uguali, no? Veniamo dalla stessa, c'è una fraternità in umanità, in colui che ci ha creati. Se ho rifiutato ai poveri quanto desideravano, se ho lasciato languire gli occhi della vedova, se da solo ho mangiato il mio tozzo di pane, senza che ne mangiasse anche l'orfano, è interessante questo, no? Cioè, questo l'abbiamo visto anche negli Atti, no? Nella Bibbia non c'è una ideologia della povertà. Nel senso che quando, per esempio, a volte si va, non lo so, o in Umbria o in qualche altra parte dove c'è i fraticelli, le suore, no? Che vivono poveramente, la gente dice, come sarebbe bello essere liberi da tutto, no? Come essere, vivere da poveri, ah sì, sarebbe bello, poi finisce la gita, si torna a casa propria dove c'è una bella mangiare, cioè, no? E si ha tutte le comodità. Però, per dire, c'è questa, poter essere, sì, allora, ritorno alla natura, no? Tutto questo nella Bibbia non c'è. Cioè, nella Bibbia c'è che tu ti sei reso conto della situazione di indigenza di tuo fratello, di tua sorella. E hai spezzato quello che hai con lui per farlo vivere. Questo c'è. C'è il guardare all'altro. Non c'è una demonizzazione dei beni. Non c'è una demonizzazione dei beni. I beni sono dono di Dio, dati a noi come fratelli e sorelle. E questo, come fratelli. Allora che tu ti rendi conto che l'altro accanto a te sta morendo. E tu spezzi il tuo pane perché l'altro viva. E dice, se mai ho visto un, versetto 19, un misero senza vestito o un indigente che non aveva di che coprirsi, se non mi hanno benedetto i suoi fianchi riscaldati con la lana dei miei agnelli, se contro l'orfano ho alzato la mano perché avevo in tribunale chi mi favoriva. Mi si stacchi la scapola dalla spalla e si rompa il gomito il mio braccio, perché mi incute il timore il castigo di Dio e davanti alla sua maestà non posso resistere. Se ho riposto la mia speranza nell'oro e al loro fine ho detto tu sei la mia fiducia, se ho goduto perché grandi erano i miei beni e guadagnava molto la mia mano, se vedendo il sole risplendere e la luna avanzare smagliante, si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho mandato un bacio. Qui sarebbe l'idolatria, no? Cioè le religioni antiche che idolatravano, cioè il sole, la luna, no? E quindi c'è un riferimento a queste altre religioni. Anche questo sarebbe stato un delitto da denunciare, perché avrei rinnegato Dio che sta in alto. Ho gioito forse della disgrazia del mio nemico? Ho esultato perché lo colpiva la sventura? Ho permesso alla mia bocca di peccare augurandogli la morte con imprecazioni? Quindi anche questo è forte, no? Cioè, augurare che l'altro possa crepare al più presto possibile in dolori, eccetera, eccetera. La gente della mia tenda esclamava: a chi non ha dato le sue carni per saziarsi? All'aperto non passava la notte il forestiero e al viandante aprivo le mie porte. Notate, nella Bibbia, come nella vita, molte volte i più poveri sono gli stranieri, gli orfani e le vedove. No? Non ho nascosto come uomo la mia colpa, tenendo celato nel mio petto il mio delitto. Come se temessi molto la folla, il disprezzo delle famiglie mi spaventasse. E il nascondere il proprio peccato perché poi l'immagine propria verso gli altri non regge, tanto da starmene zitto senza uscire di casa. Se contro di me grida la mia terra e i suoi solchi piangono una sola voce, interessante questa cosa, se contro di me grida la mia terra. Ricordate dove già la terra grida per un peccato? Dov'è? Abele, Abele, no? Abele. Per la Bibbia, se un'uccisione, un peccato rimane, come dire, nascosto agli occhi degli uomini, la terra, impregnata del sangue dell'innocente, grida a Dio. Grida a Dio. Come dire, Dio vede anche quello che gli uomini non vogliono vedere o riescono a nascondere agli occhi di altri uomini. Che la terra grida a Dio. Qui è interessante, no, questa cosa di dice, se contro di me grida la mia terra, e i suoi solchi piangono una sola voce, se ho mangiato il suo frutto senza pagare e ho fatto sospirare i suoi coltivatori, in luogo di frumento mi crescano spini ed erbaccia al posto dell'orzo. Gli ultimi versetti, avessi uno che mi ascoltasse. Questo è tutto quello che vuole, no? Cioè avere un ascolto. Rispetto a questo cielo muto in cui lui non trova un interlocutore, la domanda che è uno che mi ascoltasse. Ecco qui la mia firma. Di per sé letteralmente, vedete anche in nota, il versetto 35 è letteralmente ecco qui il mio tau. È un po' come una volta anche le persone che non sapevano leggere e scrivere mettevano una croce, no? Cioè, quindi, allora lì la tau, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, veniva usata come segno, no? Come firma, per cui ecco la mia ultima parola. L'Onnipotente mi risponda. Il documento scritto dal mio avversario vorrei certo portarlo sulle mie spalle e cingerlo come mio diadema. Come dire, l'Onnipotente mi risponda. Vedete, qui è proprio quella, in ebraico si chiama rib, cioè è quella contesa. Cioè, più che, quindi non è una cosa di tribunale, non c'è un giudice, un accusatore. Qui c'è un rapporto che è andato in crisi e che colui che si sente defraudato, colpito ingiustamente, chiede conto all'altro perché si discuta e si ristabilisca il rapporto. Quindi la sua speranza è sempre quella, che il Signore, cioè, finalmente venga a discutere, no? Perché se discutiamo, lui dovrà rispondermi, una soluzione dovremo trovarla. E allora in questa contesa il suo documento scritto contro di me, dato che io alla fine vincerò, lo porterò come un diadema, come un trofeo, perché sono così sicuro, no? Cioè, della mia innocenza rispetto a quello che sto vivendo, che alla fine so che lui mi darà ragione. E che fra l'altro questo così accadrà alla fine, nel senso che sappiamo che il Signore dirà, lo vedremo, no, che Giobbe, il mio servo Giobbe, ha parlato giustamente. Gli renderò conto di tutti i miei passi, mi presenterei a lui come un principe. Sono finite le parole di Giobbe. Ora, attenzione, se voi prendete un attimo la... se sentiamo qualche capitolo, adesso torniamo al capitolo 32, al capitolo 38... Il capitolo 38 inizia con «Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano». Per cui di per sé, se noi togliessimo questi cinque capitoli, la narrazione scorrerebbe. Allora, cosa sono questi cinque capitoli che invece c'è in mezzo? No? Notate questo... oggi è successo anche con un incontro con preti che stavo facendo... a cui a un certo punto hanno preso il suo telefono e non riuscivano a farlo smettere, no? Perché proprio io ho detto, ma provate con un martello, gettatelo fuori, cioè, continuava. Allora, notate che appunto a un certo punto, capitolo 32, entra un personaggio nuovo, questo Eliu, questo Eliu. Attenzione, un personaggio nuovo di cui non si era mai parlato, perché vi ricordate come si chiamavano i tre Elifaz, Bildad e Zofar, no? Sono i tre amici, che attenzione, li troveremo anche alla fine. Mentre questo personaggio che entra adesso in gioco, questo Eliu, lo troveremo in questi cinque capitoli e poi non, alla fine non entrerà più, cioè sparisce. Allora, chi è sto Eliu? Secondo molti commentatori, questo Eliu potrebbe essere il redattore finale, cioè uno che si legge il libro, no? Però alla fine non è contento. Come dire, no, momento, non può finire così, non può finire così, io adesso intervengo io e spiego. Un altro, c'è un Alonso Schekel, che è un grande biblista, che lui usa un po' questa immagine, è come se a teatro, no, si sta andando verso la fine di una, di uno, appunto, di una rappresentazione, uno dal pubblico si alza e dice, no, non può finire così. Non può, allora, ascoltatemi, sale sul palco e dice, scusate, adesso no, vi ho sentito parlare, perché infatti, vedremo, lui si rivolge a Giobbe, no? Però in realtà se la sta prendendo con i tre amici, che sta dicendo, ma scusate, non potete, cioè, non siete riusciti a tacitare Giobbe? Cioè, a rispondere, cioè, no, adesso vi dico io come si fa. Per cui vedremo che questo personaggio risulterà particolarmente antipatico, cioè, perché vedremo saccente, uno di quelli che sa tutto, eccetera, eccetera, no? E soprattutto vedremo che lui si presenterà come uno che vuol parlare con Giobbe, però vedremo che parlerà solo lui, cioè della serie, ma sì, tu adesso io ti ascolto, dimmi pure, però senti prima quello che io ti voglio dire, no? Capito? Quindi che cosa dici? Ancora un'altra cosa vorrei aggiungerti, eccetera, eccetera. E vediamo, eccetera. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe, perché egli si riteneva giusto. Allora si accese lo sdegno di Eliu, vedete? Figlio di Barachele, il Buzzita, della tribù di Ram. Questo Eliu, vedete, fra l'altro Eliu anche il nome ha a che fare con El, con Dio, quindi è come di uno che sente finalmente di essere portatore della vera dottrina, lo porta nel nome, quindi si accese lo sdegno, vedete, uno che non ce la fa più, dice basta, no? E dice, si accese di sdegno contro Giobbe, perché si considerava giusto di fronte a Dio. Vedete già questo, no? te l'hanno detto e te l'hanno ridetto, no? Cioè che non puoi considerarti giusto di fronte a Dio. Si accese di sdegno anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato di che rispondere, sebbene avessero dichiarato Giobbe colpevole, per cui non erano riusciti a metterlo a tacere, no? Elio aveva aspettato, mentre essi parlavano con Giobbe, perché erano più vecchi di lui in età, vedete, una persona corretta, no? Cioè lui è più giovane e diceva, vabbè, sono più anziani, bisogna rispettare gli anziani, avranno un po', cioè, per cui lui ha atteso, è stato molto educato. Quando vide che sulla bocca di questi tre uomini non vi era più alcuna risposta, Elio si accese di sdegno. È un passionale questo uomo, no? Cioè vuole che appunto si faccia verità. Elio, figlio di Barachele il Buzzita, prese a dire: «Giovane io sono di anni e voi siete già canuti, per questo ho esitato, per rispetto, a manifestarvi il mio sapere. Pensavo, parlerà l'età e gli anni numerosi insegneranno la sapienza, ma è lo spirito che è nell'uomo, è il soffio dell'Onnipotente che lo fa intelligente. Essere anziani non significa essere sapienti, essere vecchi non significa saper giudicare». Vedete, lui è più giovane, sta dicendo giustamente, ho lasciato parlare voi perché nella visione tradizionale l'anziano è il sapiente, però alla fine, vedendo come vi siete comportati, vi ricordo che in realtà è lo Spirito di Dio che rende sapienti, per cui anche un giovane, come me, può essere sapiente, vedete, e poter giudicare. Per questo io oso dire, vedete come è anche molto, no, da una parte è acceso di sdegno, dall'altra parte dice io oso, cioè scusate se mi permetto, no? E ascoltatemi, esporrò anch'io il mio parere. Ecco, ho atteso le vostre parole, ho teso l'orecchio ai vostri ragionamenti, vedete, ascoltatevi, io vi ho ascoltato, no? Vi ho preso tempo. Finché andavate in cerca di argomenti, su di voi fissai l'attenzione. Ma ecco, nessuno ha potuto confutare Giobbe, nessuno tra voi ha risposto ai suoi detti. Non venite a dire, abbiamo trovato noi la sapienza, Dio solo può vincerlo, non un uomo. Vedete, per cui gli amici a un certo punto hanno detto, vabbè, noi non riusciamo a farti capire, ci penserà Dio. Non riusciamo a rispondere, cioè in modo che tu ci penserà Dio. E allora dice, no, no, questa cosa non può andare. Egli non ha rivolto a me le sue parole e io non gli risponderò con i vostri argomenti. Quindi il problema è che lui non si è rivolto a me. Ecco, questa è la cosa, no? Cioè, con voi, ma... No? È un uomo abbastanza pieno di sé, no? Cioè, questo qui è abbastanza sicuro. Dice... E io non gli risponderò con i vostri argomenti, quindi lui presenterà una nuova scuola di pensiero, è la nuova linea, la nuova filosofia, la nuova teologia. Sono sconcertati, non rispondono più, mancano le loro parole, mancano loro le parole. Ho atteso, ma poiché non parlano più, poiché stanno lì senza risposta, risponderò anch'io per la mia parte, esporrò anch'io il mio parere. Mi sento infatti pieno di parole. Mi preme lo spirito che nel mio ventre. Ecco, il mio ventre è come vino senza aria di sfogo, come oti nuovi sta per scoppiare. Parlerò e avrò un po' d'aria, aprirò le labbra e risponderò. Non guarderò in faccia ad alcuno e non adulerò nessuno. Vedete che presentazione proprio accurata, no? Di sarò giusto, no? Cioè, quindi parlerò. Ricordate che questa era anche una cosa che dicono a Gesù, i farisei e gli scribi per metterlo alla prova, no? Quando gli dicono, maestro, noi sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno, qualcosa del genere, no? Per cui ti chiediamo, e lo dicevano per metterlo alla prova, perché io non so adulare, altrimenti il mio creatore in breve mi annienterebbe. Ascolta dunque Giobbe, non lo leggeremo tutti, cioè ci fermiamo, però cominciamo ad ascoltare le argomentazioni nuove che lui darà, che vedremo non sono proprio così nuove. E attenzione, e questi capitoli, che magari vi invito a leggerveli con calma, hanno fatto a volte inciampare, perché se non si tiene conto che questa è un'inserzione, può sembrare quasi che la narrazione, questo, il narratore, sulla bocca di Eliu, metta quasi una, come dire, una presentazione alla risposta di Dio. Una presentazione, un'anteprima alla risposta di Dio che orienta la lettura poi di quello che Dio, l'interpretazione di quello che Dio dirà dopo. E vedremo che se anche certe cose tornano, non è la stessa prospettiva. Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi, porgi l'orecchio a ogni mia parola. Ecco, io apro la bocca, parla la mia lingua entro il mio palato. Il mio cuore dirà parole schiette e le mie labbra parleranno con chiarezza. È un po' ridondante, eh? Cioè una persona che un po' si compiace di sé, cioè, no? L'ha detto e l'ha ridetto, ma sai, io no, ti sto facendo dono delle mie parole, cioè renditi conto di questo. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. Se puoi, rispondimi, preparati. Tieniti pronto davanti a me, vedete, io ti parlerò, poi se puoi rispondimi, ti darò possibilità di rispondermi, vedremo che questo non accadrà. Ecco, io sono come te di fronte a Dio, anch'io sono stato formato dal fango, vedete, anche, come dire, che astuzia, che intelligenza del modo di argomentare, no? Partire in qualche modo dicendo, sai, in fondo siamo uguali, no? Anch'io sono, ti capisco perché siamo, no? Fango come te. Lui però è veramente nel fango, Giobbe, a differenza di questo Eliu. Ecco, nulla hai da temere da me, non farò pesare su di te la mia mano, vedete, io sono come te, per cui non devi difenderti. Tu hai detto in mia presenza e il suono delle tue parole ho udito. Puro io sono, senza peccato, io sono pulito, non ho colpa. Ma lui contro di me trova pretesti, mi considera suo nemico, pone in ceppi i miei piedi, spia tutti i miei passi. Vedete, questo ha registrato tutte le parole di Giobbe, no? È come quello lì che in discussione dicono, guarda, tu hai detto, e te l'ho scritto, se vuoi, anzi anche l'ho registrato, te lo faccio sentire, tu hai detto questo, adesso punto per punto te lo ribatto. Dice, ecco, in questo non hai ragione, ti rispondo. Dio infatti è più grande dell'uomo. Perché vuoi contendere con lui se egli non rende conto di tutte le sue parole? Vedete, la prima argomentazione di lì è dire tu no, stai dicendo che Dio ti sta facendo tutto questo, ti sta trattando come in... Guarda, Dio è troppo grande per stare a perderti con te, a perdersi con te. Lui è... Cioè, c'è tante di quelle cose con cui pensare, ma tu pensi che in quello che ti sta accadendo lui è coinvolto? Cioè, che lui si perderebbe con te su questa tua vicenda? Attenzione a questa cosa, no? Di questo discorso di una grandezza di Dio che non si perde nella tua piccola esperienza. Adesso vedremo ancora meglio. Dio può parlare in un modo o in un altro, ma non vi si presta attenzione. Nel sogno, nella visione notturna, quando cade il torpore sugli uomini, nel sonno sul giaciglio, allora apre l'orecchio degli uomini e per la loro correzione li spaventa, per distogliere l'uomo dal suo operato e tenerlo lontano dall'orgoglio. Vedete, questo Dio che è alto, che è nei cieli, può parlare in diversi modi, il primo nel sogno, nella visione. Vi ricordate, ritorna a dire quello che diceva Elifaz nella prima risposta a Giobbe, io ho avuto una visione terribile in cui no, Dio mi diceva, ecco, torna un po' questa cosa delle rivelazioni, che come sappiamo è un tema che non va mai di moda, anche ancora oggi. Le varie rivelazioni, i vari mistici e vari che molte volte la gente, anche cattolica, prende come, anzi, di più della parola di Dio, di più della parola di Dio. So che se, cosa vi... ultimamente c'è stato un prete che mi diceva, sì, perché nei messaggi di Medjugorje la Madonna dice che dobbiamo pregare per l'unità dei cristiani. Io ho detto, Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dice Gesù, ci ha pregato Gesù nel Vangelo di Giovanni. Cioè, non mi fa nessun problema che anche la Madonna lo dica, però prima della Madonna l'ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? E allora, e notate, no? Lui parla come dire, apre l'orecchio degli uomini e per la loro correzione li spaventa. Quindi questo Dio che anche fa in qualche modo, di cui bisogna aver timore, ma perché lui attraverso il timore e la paura vuole correggerci. Ci vuol tenere lontano dall'orgoglio, per preservare la sua anima dalla fossa e la sua vita dal canale infernale. Talvolta egli lo corregge con dolori nel suo letto e con la tortura continua delle ossa. Qui riprende il tema della sofferenza e del male come una come qualcosa che Dio ti manda per convertirti. Ora attenzione, che delle persone nell'esperienza della sofferenza e del dolore possano rivedere la loro vita, come sappiamo, questo può accadere. Ma non si può fare una legge generale, no? E non si può dire che Dio che la manda. E dice appunto, il pane li provoca nausea, gli ripugnano anche i cibi più squisiti, dimagrisce a vista d'occhio e le ossa che prima non si vedevano spuntano fuori. La sua anima si avvicina alla fossa e la sua vita a coloro che infliggono la morte. Ma se vi è un angelo sopra di lui, un mediatore solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, che abbia pietà di lui e implori, scampalo dallo scendere nella fossa, io gli ho trovato un riscatto. Allora la sua carne sarà più florida che in gioventù ed egli tornerà ai giorni della sua adolescenza. Attenzione, un mediatore, qualcuno che lo convinca ad andarsi a confessare. Cioè, era un po' anche quello che gli amici dicevano, no? Cioè, renditi conto e accoglilo che è così. Se qualcosa ti sta accadendo, è perché, no? Tu te lo sei meritato. Mi dice, ma io non... No, te lo sei meritato. Per cui abbassa la testa, convinciti, no? E vedrai che una volta fatto questo, tutto ritornerà. Sarai benedetto, eccetera, eccetera. Supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza, gli mostrerà con giubilo il suo volto e di nuovo lo riconoscerà giusto. Egli si rivolgerà agli uomini e dirà, avevo peccato e violato la giustizia, ma egli non mi ha ripagato per quello che meritavo. Mi ha scampato dal passare per la fossa e la mia vita contempla la luce. Ecco, tutto questo Dio fa 2-3 volte per l'uomo, per far ritornare la sua anima dalla fossa e illuminarla con la luce dei viventi. Porgi l'orecchio, Giobbe, ascoltami, sta in silenzio e parlerò io, vedete, no? Ma se hai qualcosa da dire, rispondimi, parla, perché io desidero darti ragione. Altrimenti ascoltami, sta in silenzio, io ti insegnerò la sapienza. Notate questo bellissimo modo di voler discutere, no? Cioè, parla, mi rispondi, sta in silenzio, no? E io ti insegnerò la sapienza. Leggiamo ancora qualcosa e poi ci fermiamo. E lì ho preso a dire, ascoltate saggi le mie parole, e voi dotti, porgetemi l'orecchio, perché come l'orecchio distingue le parole e il palato assapora i cibi, così noi esploriamo ciò che è giusto, indaghiamo tra noi ciò che è bene. Adesso si sta rivolgendo agli amici, no? ai sapienti che saprebbero... Attenzione, è interessante questa cosa qui, della sapienza come capacità di distinguere il vero dal falso. Vedete come la lingua assapora e sa distinguere, così il sapiente sa distinguere, no? Ciò che è ottenuto, parole di verità e parole di falsità. Giobbe ha detto, io sono giusto, ma Dio mi nega il mio diritto. Contro il mio diritto passa per menzionero, inguaribile la mia piaga, benché senza colpa. Quale uomo è come Giobbe, che beve come l'acqua l'insulto, che cammina in compagnia dei malfattori andando con uomini iniqui? Infatti, egli ha detto, non giova all'uomo essere gradito a Dio. Perciò ascoltatemi, voi che siete uomini di senno, lontano da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente l'ingiustizia. Egli infatti ricompensa l'uomo secondo le sue opere, retribuisce ciascuno secondo la sua condotta. Vedete, qui viene detto proprio in maniera, no, chiara quello che... In verità Dio non agisce da ingiusto e l'Onnipotente non sovverte il diritto. Chi mai gli ha affidato la terra? Chi gli ha assegnato l'universo? Se egli pensasse solo a se stesso e a sé ritraesse il suo spirito e il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Se sei intelligente, ascolta bene questo, porgi l'orecchio al suono delle mie parole. Può mai governare chi è nemico del diritto? E tu osi condannare il giusto supremo? Lui che dice a un re iniquo e i principi malvagi, lui che non usa parzialità con i potenti e non preferisce il ricco al povero, perché tutti sono opera delle sue mani. In un istante muoiono nel cuore della notte, sono colpiti i potenti e periscono, senza sforzo egli rimuove i tiranni, perché tiene gli occhi sulla condotta dell'uomo e vede tutti i suoi passi. Non vi è tenebra, non densa oscurità, dove possano nascondersi i malfattori, perché non si fissa una data all'uomo per comparire davanti a Dio in giudizio. Egli abbatte i potenti senza fare indagini e colloca altri al loro posto, perché conosce le loro opere, li travolge nella notte e sono schiacciati. Vedete, tornano un po' le stesse. Lui sa tutto, per cui anche quello che è nascosto agli occhi degli uomini, per cui in un giorno, in una notte, lui toglie l'iniquità, toglie gli iniqui, ristabilisce altri, no, perché lui sa vedere l'iniquità che noi non vediamo, no? In riferimento sempre a Giobbe, che invece dice che non è... Io mi fermerei qui, sono le 9:30 e lasciamo... Possiamo leggerli, vi invito così a prendervi un attimo di tempo e leggere ancora questi ultimi capitoli e nel prossimo incontro proveremo a proveremo anche a interpretare qualcosa, finalmente la risposta di Dio, no? Che vedremo già quello, al di là di quello che poi, e sarà importante anche quello che Dio dirà, ma già il fatto che Dio risponde, no? Mentre gli amici gli dicevano, ma cioè, assolutamente, perché Dio è così grande che non può mettersi a discutere con te. Bene, allora gloria al Padre, al Figlio.